Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio farvi partecipe di una conversazione in casa nostra che, parlando 10 giorni fa con Adriano Roberta, ho capito che è un discorso che noi facciamo spesso in casa, ma non arriva spesso in chiesa, e quindi prego che sia utile. È molto utile per noi. Questo è un insegnamento per chi è stanco del proprio peccato, stanco di cadere continuamente negli stessi peccati, stanco di un cuore che vacilla e non vuole più vacillare. E per chi vuole più di Cristo, chi vuole godere di più una ricca e forte comunione con Cristo, non vuole fare le cose esterne della vita cristiana e leggere, e vare in chiesa, fare tutto, servire, no, vuole più di Cristo. Ma questo maledetto peccato lo ostacola da avere più di Cristo. Fra tutto quello che Dio ci offre in Cristo, uno dei doni più meravigliosi è la libertà. Libertà. Dio ci offre la vera libertà, non la libertà finta di poter fare quello che voglio io, ma la libertà dalla schiavitù del peccato. Quanto è importante capire che lo stesso peccato che ci promette tanto, il peccato ci promette mari e monti, in realtà ci rende schiavo. Il peccato che ci promette in realtà ci rende schiavo. Ok, le parole di Gesù in Giovanni 8, 34-36, sentite questi. Se avete la Bibbia, guardate questo, perché notate le parole che ci fanno capire la vera libertà. Giovanni 8, 34-36. Gesù sta parlando con una folla di giudei e dice, Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa. Il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Allora, farà liberi da cosa? Il contesto, cos'è? Liberi dal peccato. La libertà che noi abbiamo in Cristo non è libertà di, ma tu non puoi dirmi cos'è peccato, posso scegliere per conto mio, per me non è peccato. Quello non è la libertà di cui la Bibbia parla. Purtroppo conosco non pochi credenti che vogliono credere che la libertà è che, ma tu non puoi dirmi che questo è peccato, che io non la vedo come peccato. Quello non c'entra con la libertà che abbiamo in Cristo. La libertà è libertà dal peccato, non libertà di decidere cos'è peccato. Dio dice cos'è peccato. Quindi, la vera libertà non è di fare quello che vogliamo noi, che sarebbe quello che vuole la nostra carne. Chi è libero, per modo di dire, di fare quello che vuole è schiavo del suo peccato. Grazie a Dio la vera libertà è la libertà dai nostri peccati, è la libertà di essere in stretta comunione con Dio, quello per cui Dio ci ha creati, è quello che il peccato rovina, la comunione con Dio. In Cristo possiamo avere vittoria sui peccati che ci affliggono anche da anni. Allora, per essere liberati dai nostri peccati, cosa dobbiamo fare? Una risposta così semplice che mi chiede, ma perché ci chiede? Sappiamo bene tutti. Cosa bisogna fare per essere liberato da un peccato? Confessarlo. Quello sappiamo. Ma sapete perché spesso non confessiamo peccati? Vabbè, ci sono quelli che non voglio, ma onestamente quando voglio, perché spesso non riconosco peccati. In realtà spesso non riconosciamo certi peccati e non riconoscendo questi peccati non li confessiamo e rimaniamo schiavi per anni. Allora, con l'aiuto di Dio in questo studio vogliamo comprendere meglio come riconoscere peccati nascosti, per poter confessarli, per essere liberati, perché io ritengo che se tu spesso cadi, perché tu hai dei peccati che non stai riconoscendo, questo se non è solo che sei duro, non vuoi riconoscere, ma sei che non riconosci, ma stasera voglio farti vedere come riconoscere. Iniziamo con una domanda. Cosa vuole ogni persona? E qui in chiesa sappiamo la risposta. Cosa vuole ogni persona? Ogni persona vuole la stessa cosa. Che cos'è? Un cuore soddisfatto. Ogni persona mai nata vuole un cuore soddisfatto. E non è sbagliato. Perché noi siamo stati creati nell'immagine di Dio e Dio ha un cuore soddisfatto. Dio ha creato l'uomo con un profondo desiderio per avere la gioia. E la gioia è quello che soddisfa il cuore. Questo viene da Dio. L'uomo vive, Davide Vigo, vive cercando la gioia. Si impegna a cercare la gioia, come anche Grazia e Denada. E Serena, e Alessandra, e Giovanni, e Stefania, tutti voi. Noi cerchiamo la gioia tutti i giorni. Cerchiamo la gioia. Moltissimi dei nostri pensieri di giorno sono legati a come possiamo trovare la gioia. Non sempre penso in quei termini, ma è quello che sto facendo. Oh, che bello, guardo dei pianti, guardo riviste di macchine, guardo riviste di aggeggi, guardo ricettari, guardo mobili, pensare uno questo, un uomo pensare una donna, uno pensa alla nuova bicicletta. Stiamo cercando la gioia anche solo nella fantasia. Stiamo cercando la gioia. Pensiamo a questi problemi, vorrei che non ci fossero questi problemi. Stiamo cercando la gioia. Dio ci ha creati per la gioia perché Dio ci ha creato nella sua immagine. E la Bibbia ci insegna volta dopo volta che Dio ha gioia. Vorrei leggere alcuni brani, ce ne sono tanti, leggo io, ma ascoltate, leggo lentamente. Isaia 62,5. Dio gioisce, parla di Dio, dell'Eterno. Perciò, come un giovane sposa una vergine, i tuoi figli sposeranno te. E come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioierà per te. Il tuo Dio gioierà per te come lo sposo gioisce per la sposa. Allora, in una società dove fino al matrimonio non c'erano tempi di stare soli insieme, mai, tu pensi alla gioia che questo giovane sposo ha. Quando finalmente quel giorno vedi, adesso è mia moglie, oggi. Grande gioia, dice, così Dio ha gioia per te, o popolo di Dio. Isaia 65, versetto 19. Dio parla, mi rallegrerò di Gerusalemme e gioierò del mio popolo. Dio dice quello. Sofonia, noi abbiamo letto come chiesa. 3:17, Sofonia 3:17, l'Eterno, il tuo Dio, in mezzo a te, è il potente che salva. Egli esulterà di gioia per te. Nel suo amore starà in silenzio, ricordate, sarà senza parole. Si rallegrerà per te con grida di gioia. Non pensiamo spesso di Dio così, ma è così. Geremia 32:41. Dice che Dio dichiara che troverà gioia nel fare il bene al suo popolo. Vi leggo. Geremia 32:41. Dio parla. Gioierò nel fare loro del bene e li pianterò stabilmente in questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Dio è uno Dio che ha una passione di curare il suo popolo e lo fa con grande gioia e con tutto il suo cuore. Luca 15. Gesù, c'è la parabola del figlio prodigo, ma prima parla dell'uomo che ha perso la pecora, andato in cerca, uno su 99, cioè uno su 100. E quando dice presso gli angeli di Dio, la preposizione andrebbe meglio tradurlo davanti gli angeli di Dio, e in cielo chi sta davanti gli angeli di Dio? Dio. Gli angeli sono intorno al trono, tutti lodano Dio, quindi davanti agli angeli di Dio c'è Dio. Quindi quando Gesù dice che davanti gli angeli di Dio, presso gli angeli di Dio c'è gioia, Dio gioisce. Allora leggo questo brano. Vi dico, come quell'uomo ha trovato la pecora, vi dico allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Allo stesso modo vi dico, vi sarà gioia presso o davanti gli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Giovanni 15. Gesù spiega che è necessario dimorare in lui e poi dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena, piena. Gesù trabocca di gioia. Quindi, gioia è un attributo di Dio. E perciò Dio ha creato l'uomo nella sua immagine con un grande desiderio di avere gioia. Il nostro desiderio di ottenere gioia è quello che sta sotto quasi tutto quello che facciamo. Anche quando cerchiamo di evitare i dolori. Tu cerchi di evitare i dolori. Non mi piacciono quei problemi. Come posso evitare i problemi? Questo è come noi viviamo spesso. E quello è il modo di avere gioia. Se io potessi solo evitare i dolori, allora avrei gioia. Non dico le parole, ma è quello che credo dentro di me. Quello che facciamo cercando dolori, quelli che vanno in mountain bike, si fanno del male, però stanno cercando gioia. Se posso essere bravo, il mio cuore sarà soddisfatto. Cercano gioia. Chi evita dolore, chi va in cerca, non del dolore, ma di quello che vuole ottenere, avendo la gioia. A livello fisico, abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di copertura dal freddo, eccetera, ma quello non soddisfa il cuore. Ma che qualche buon cibo è bello, ma avere da mangiare non soddisfa il cuore. L'uomo vuole più che la necessità per sopravvivere. La nostra gioia vuole la gioia, e allora viviamo cercando quello. Quindi, non è sbagliato cercare la gioia. Non è sbagliato volere un cuore soddisfatto. Questo viene da Dio. Dio vuole che abbiamo gioia. Come ha creato il mondo? Trovate Genesi 1:31. Genesi 1:31, cosa impariamo? Dio vuole che abbiamo gioia. Che mondo ha creato per noi? Genesi 1:31. E cosa dice? Allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono. Dio ci ha creato un mondo molto buono. Non c'era nulla di male, era solo buonissimo, ma non tutto. Vi leggo io un pezzo perché torniamo in Genesi dopo. Dio, in 1 Timoteo, ascoltate le parole che Dio dà tramite Paolo, ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Tramonto, spezie, buoni cibi, fiori da godere. Dio ci offre tutte le cose belle da godere. Dio vuole che abbiamo certi piaceri. Però tornando in Genesi capitolo 2, conosciamo questo, ma leggo 8 e 9. Genesi 2, 8 e 9. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad est, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora Dio ha creato tutti questi alberi piacevoli a vedere e frutti buoni da mangiare. Cioè Dio ha creato piacere. Non è che l'uomo nella malvagità, no, Dio ci ha creati un mondo pieno di cose belle, perché vuole conoscerci, farci conoscere il suo cuore. In Genesi 3 comprendiamo che Dio camminava con gli uomini, ha creato gli uomini con uno spirito, per quale motivo? E non solo corpo e mente. Perché ha creato l'uomo come essere spirituale, nella sua immagine? Perché solo così l'uomo poteva avere comunione con Dio, perché Dio è spirito. Allora, Dio diede all'uomo un comandamento solo, lì in capitolo 2, versetto 16 e 17. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Domanda: perché ha dato il comandamento? Perché ha messo l'albero lì in mezzo al giardino? Perché non lasciarlo fuori? Allora, tutto quello che Dio fa è buono ed è saggio. Allora, perché Dio doveva mettere là? No, ha scelto di mettere là. Allora, perché ha messo dentro il giardino, non fuori? Tutto è secondo la saggezza di Dio. Allora, che scopo di bene si poteva avere nell'avere quell'albero lì in mezzo al giardino, con il comandamento all'uomo di non mangiare dal suo frutto? Lo scopo, sembra molto chiaro, era per ricordare all'uomo che Dio è la sua gioia. Solo il suo rapporto con Dio poteva soddisfare il suo cuore. L'ubbidienza a quel comandamento era solamente un frutto di cercare in Dio la sua soddisfazione. Cioè, è solo avendo la possibilità di scegliere la gioia altrove che rende possibile la possibilità di sceglierla in Dio. Se tu vivessi in un'isola e c'è un solo tipo di cibo, e anche buono, tu non, anche se sceglieresti quel cibo, visto che non hai altro, non riesci a scegliere quel cibo. Non è che, oh, fra tutti i cibi nel mondo vorrei quello. No, è l'unico cibo nel tuo mondo. Quindi non hai scelto, non hai visto il suo valore come superiore, perché non c'era nessun confronto. Allora Dio diceva: avete bisogno di un confronto, di qualcosa che non potete avere senza allontanarvi da me. Perché tutto il cibo che vi ho dato potete avere godendomi, perché vi ho dato io. Ma quello ho detto di non prendere, quindi per prendere quello dovete allontanarvi da me. Quindi dovete scegliere: ah no, io voglio Dio. Perché guarda, Lui è tutto, Lui mi soddisfa il cuore. Quindi quella scelta permetteva loro di riconoscere il valore di Dio. E perciò l'ubbidienza era semplicemente di dire: Signore, mi fido di te, tu solo puoi soddisfarmi, certo non voglio mangiare quel cibo. Chi sceglie Dio lo fa per fede in Dio, fidandosi che Dio mi soddisferà il cuore, perché vede il valore di Dio. Chi sceglie Dio sceglie di ubbidire, e quella persona avrà Dio e avrà la gioia. Questa è la vera vita. Chi invece cerca la sua gioia in qualsiasi cosa al di fuori di Dio si allontana da Dio. Questa è la disobbedienza, e questo è il peccato, era prodotto in Adamo e Eva, la morte, e produce in noi la morte. Allora, qui cerco di arrivare al sodo. Spesso quando pecchiamo, quando tu pecchi continuamente, perché continuo a fare questo? Spesso non stai riconoscendo quello che è il vero peccato. Per capire, consideriamo il primo peccato, Genesi 3, se avete ancora la Bibbia aperta. cosa stava cercando Eva, e si presume per forza Adamo era lì perché lui anche ha mangiato. Cosa stava cercando Eva? Leggiamo. 1 a 7. La domanda, prima di iniziare. Lei cercava un altro frutto gustoso? Una frutta? E quello che cercava? Notiamo. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno aveva fatto, Dio aveva fatto. E disse alla donna, ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morrerete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora lui stava parlando quanto era gustoso, questa era la tentazione, o lui parlava di quello che sarebbe successo nella sua vita se avesse mangiato. Non c'entrava un frutto gustoso, ne aveva di frutti gustosi. Era che avrebbe fatto lei come Dio, con una conoscenza divina, dove lei avrebbe avuto gloria come Dio. Questa era la tentazione. Non era di mangiare quel pezzo di frutta in sé, non c'entrava. Era il mezzo per ottenere questo potere di essere come Dio. Quindi, il vero peccato di Eva e Adamo, il peccato di cuore, non era di aver mangiato un pezzo di frutta, era di voler cercare soddisfazione al cuore, non in Dio. Se io posso essere come Dio, allora sarò soddisfatta. Questo era il peccato. E per avere quello, va bene, per avere quello devo mangiare quel pezzo di frutta, mangio. Il serpente non tentava lei con quanto era gustoso, tentava lei con quello che aveva fatto per lei, quel peccato. Allora, se Adamo e Eva avessero confessato il loro peccato, vero, che cosa avrebbero dovuto confessare? Se avessero confessato il peccato, non sarebbe stato sufficiente. Non sarebbe stato sufficiente dire, oh Eterno, perdonaci, abbiamo peccato mangiando frutto che hai detto di non mangiare. Quello era una piccola parte del peccato, ma non era il peccato. Piuttosto, avrebbero dovuto confessare il vero peccato. Il loro vero peccato era di voler essere come Dio, era di credere che c'era qualcosa di più prezioso di Dio, perciò per confessare il loro peccato di fondo avrebbero dovuto dire, o Eterno, perdonaci per aver creduto che c'era qualcosa meglio di te. Perdonaci perché credevamo che potevamo trovare la vera gioia e soddisfazione per il nostro cuore al di fuori di te. Che terribile disprezzo la tua gloria, che terribile disprezzo di quanto tu vali. Perdonaci perché credevamo che essendo come Dio, sperando quello, e quindi essendo indipendenti da te, sarebbe stato meglio che essere in stretta comunione con te. Così avrebbero dovuto confessare il loro peccato. E tutto quello ci ha portato a mangiare il frutto, ma il peccato è tutto quello. Mangiare il frutto era una conseguenza del peccato del cuore, non era il peccato del cuore. Dobbiamo capire quindi che il peccato di Adamo e Eva non era principalmente di mangiare un pezzo di frutta, piuttosto era di credere che esisteva qualcosa di meglio che stare in stretta comunione con Dio. Quindi il loro peccato, come ognuno dei nostri peccati, era di credere la menzogna che esiste qualcosa che può soddisfare il nostro cuore al di fuori di Dio. Quindi, quello che uno fa per ottenere quello in cui cerca la sua soddisfazione è peccato. Spesso, quasi sempre, per ottenere io pecco. Ma il vero peccato non è quello che faccio per ottenere, è peccato anche quello. Ma il vero peccato è quello che sto cercando, perché per me è un idolo. In effetti, la radice di quasi ogni peccato esterno è di considerare qualcosa di più grande valore di Dio, che è idolatria. Idolatria vuol dire cercare la nostra gioia in qualcosa oltre a Dio, perché dopo molte volte la Bibbia ci comanda di cercare la nostra gioia nel Signore. Noi troviamo tanti di quei brani che parlano di gioire nell'Eterno. Vi leggo alcuni, avrei potuto fare uno studio con niente altro che brani che parlano di questo. Leggo velocemente. Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il suo diletto è nella legge dell'Eterno. E su quella legge medita giorno e notte. La legge dell'Eterno, quello che Dio ha dichiarato, è trovare il diletto in Dio. Salmo 37,4. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli vi darà i desideri del tuo cuore. Salmo 119,77. Vengono a me le tue, è il salmista che scrive, vengono a me le tue grandi compassioni e posso così vivere perché la tua legge è il mio diletto. Qui c'è in Isaia 58, lui sta parlando di come non peccare contro Dio. Scrivendo ai giudei che avevano la legge di Mosè, se tu trattieni i tuoi piedi da violare il sabato, del fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, il giorno santo all'Eterno, degno di onore, se tu lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari e dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno. Allora tu troverai il tuo diletto nell'Eterno. Non mettere prima i tuoi affari, le tue faccende, i tuoi problemi. Perché lì stiamo cercando la nostra gioia in quello. Se io penso sempre come avere meno problemi, qual è il mio tesoro? Se io penso sempre a come avere meno problemi, o quanto i miei problemi sono pesanti, o quanto non vorrei avere questi problemi, qual è il mio tesoro? Qual è il mio tesoro? Non è Dio. È una vita con pochi problemi. Io non chiedo ricchezze, non chiedo questo, non chiedo di essere famoso, io solo voglio una vita con meno problemi. Quello è il mio idolo. Io posso avere tanti tipi di idoli. Ma si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te. Mandino gridi di gioia per sempre, perché tu li proteggi. Esultino in te quelli che amano il tuo nome. Salmo 5. Salmo 9,2. Gioierò e mi rallegrerò in te, canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benignità, perché tu hai visto la mia afflizione, hai compreso le angosce della mia anima. Rallegratevi nell'Eterno ed esultate, o giusti, mandate gridi di gioia, voi tutti retti di cuore. Sì, il nostro cuore si rallegrerà in Lui, perché confidiamo nel Suo Santo Nome. Salmo 34,2. L'anima mia si glorierà nell'Eterno. Gli umili l'udranno e si rallegreranno. Sono tanti ancora. Il giusto si rallegrerà nell'Eterno e cercherà rifugio in Lui, e tutti i retti di cuore si glorieranno. Rallegratevi nell'Eterno, giusti, e lodate il Suo Santo Nome. Filippesi. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi, gioite nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivere la stessa cosa, e per voi è una salvaguardia. Rallegratevi, gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, gioite. Allora, spero che stiate vedendo il punto principale. Dio ha creato tante cose belle e ha creato le cose per noi da godere. Però non dobbiamo mai cercare la gioia nelle cose, nelle situazioni, nei rapporti, nei piaceri. Dobbiamo cercare la gioia in Dio e in Dio solo, perché solo Dio può soddisfare il tuo cuore. E perciò cercare la nostra gioia in qualsiasi altra cosa è un peccato. perché è una forma di idolatria, è una forma di prostrarci davanti a qualcosa credendo che quella cosa, quella situazione, quella vita può soddisfare il mio cuore. E questo è dare a quello il posto che appartiene solo a Dio. Se i miei figli potessero solo essere un po' più buoni, se potessi avere un lavoro meno pesante, se potessi avere meno problemi, se potessi avere un po' di libertà, allora crediamo che quello soddisferà il cuore. Dio ci avverta che questa è una menzogna. Un brano che sempre mi è piaciuto perché è tanto chiaro, Geremia 2, 13. Cercare la soddisfazione in qualcosa oltre Dio è come essere in un deserto e c'è un sorgente di acqua fresca che viene fuori dalla terra, acqua vivente, e c'è un grande cisterna. Sai cos'è una cisterna? Sottoterra, vuota, piena di fessure, non c'è niente dentro. E allora uno dice, ho bisogno di acqua, ho bisogno di acqua. Senti, ad un chilometro c'è questa acqua dotta, c'è, scusami, questo sorgente pieno di acqua che scuscia fuori e non finisce mai. Ad un chilometro, ok, qui, 10 minuti. E, o poi, o lì c'è una cisterna, devi scavare, però è rotta, non c'è niente dentro. Vado lì. Molto intelligente, giusto? Dio dice di quello, il mio popolo ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne rotte che non tengono l'acqua. Hanno abbandonato la vera fonte di acqua viva che soddisfa il cuore, la sete dell'anima, per scavare cisterne rotte che non contengono acqua. Mai, mai possiamo trovare la soddisfazione che desideriamo in quello al di fuori di Dio. Noi cerchiamo mille posti. Soldi, poteri, una vita con pochi problemi, libertà dalle regole e dall'autorità, successo, divertimento, divertirci con qualcosa che ci piace, avere un matrimonio, avere figli, approvazione degli altri, non essere visto male dagli altri. Può essere qualsiasi cosa in cui cerchiamo la nostra gioia. Per tanti un idolo è avere meno problemi. Come Dio ci ha creato, ogni uomo vive cercando gioia. Non importa chi siamo, non importa dove viviamo, non importa quanto bello o brutta è la nostra vita, ogni persona vive cercando gioia. O cercando di evitare quello che nella sua mente lo ostacola dalla gioia. Dio ci ha creati per la gioia. Il nostro peccato è che cerchiamo la gioia al di fuori di Dio. Isaia 55, trovate. Isaia 55. Conoscete questo brano? È bellissimo. E si applica proprio a quello che stiamo dicendo. Isaia 55. La nostra anima è assetata dell'acqua vivente di Dio, che solo Lui ci soddisfa. Allora, quello che dice qua è: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. O voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? E il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e l'anima vostra vivrà. Ed io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Allora lui dice, venite a me, vi darò quello che soddisfa l'anima. Questa è la chiamata di Dio. Allora, adesso voglio, spero che sia chiaro, che spesso viviamo cercando in mille modi. E non può essere non un modo solo, ma più modi. Le donne di oggi, dove cercano una parte della loro soddisfazione di cuore? Essendo belle. questi gioielli, vestiti, oh, guarda, capelli, e cercando di trovare soddisfazione essendo una bella donna. E gli uomini cercano di essere bravi e visto bene, o si vede quelli fuori in bici che cercano di essere più forti, o cerchiamo di essere prepotenti, cerchiamo di avere belle cose, belli oggetti, magari avere libertà dai genitori per i giovani, avere qualche aggeggio nuovo, mi diverto qui, mi diverto là, andando fuori, viaggiando, cerchiamo in mille cose. O semplicemente cercando di evitare i problemi, voglio evitare i problemi. Allora, attenzione, pensiamo una cosa. Se la mia gioia è Dio, se la mia gioia è Dio, può qualcuno ostacolarmi da Dio? O posso avere una stretta, un rapporto stretto, stretta comunione con Dio, indipendentemente dalle mie circostanze? O no, se ho problemi in casa, se ho figli non buoni, se ho una moglie incomprensibile, incomprensiva, se ho, non sono rispettato, ah no, non posso avere comunione con Dio. Oppure no, no, io posso avere comunione qualunque siano le mie circostanze. Qual è la vera risposta? Diego? Certo, nessuno e nessuna situazione può ostacolarmi da Dio. E vediamo questo nella Bibbia spesso. Uomini di Dio in posizioni terribili che lodavano Dio. Una fossa di leoni non può allontanarti da Dio. Essere in mezzo alla, lo stomaco di un pesce grande non può allontanarti da Dio. Essere scampando dal re che cerca di ucciderti non ti allontana da Dio. Essere solo non ti allontana da Dio. Perseguitato non ti allontana da Dio. Ammalato non ti allontana da Dio. Messo alla morte non ti allontana da Dio. Gettato in una fornace ardente non ti allontana da Dio. In carcere con la schiena tutto aperto, con le frustrate in ceppi, non ti allontana da Dio. Puoi cantare inni a mezzanotte. Allora, se io cerco la mia gioia in Dio, nessuno mi ostacola. E se qualcuno pecca contro di me, non mi ostacola da cercare mia gioia. Pensate a questo. Io cerco in Dio la mia gioia e uno pecca contro di me, non mi ostacola minimamente. Allora, non mi turbo, perché quella persona non è un ostacolo fra me e la mia gioia. Però, se invece io cerco la mia gioia in qualcosa, io voglio quella cosa lì, e è una cosa che si compra, e mia moglie vuole comprare, lei cerca la sua gioia in qualcos'altro economicamente, allora abbiamo tot soldi, e lei vuole spendere là, io qua, lei diventa un ostacolo a quello che credo mi darà la gioia. Abbiamo una serata libera, una famiglia, e uno vuole fare una cosa, l'altro vuole fare un'altra cosa. E non si può fare tutti e due. E se io credo che quella cosa mi soddisferà il cuore, allora quell'altra persona diventa il mio nemico, perché sta ostacolando me ad avere quello che credo mi darà gioia. Se io voglio solo un po' di tranquillità. E ci sono persone nella mia vita che non mi danno tranquillità, mi creano problemi. Comincerò anche a odiarli, perché ostacolano me da quello che secondo me mi darà gioia. Mi sorriserà il cuore. La cosa che voglio notare qui, quando noi cerchiamo la gioia in qualunque cosa o situazione o rapporto terreno, gli altri diventano un ostacolo a noi e quello che crediamo ci soddisferà il cuore, e perciò non possiamo fare a meno che vederli di malocchio. Non posso. Se uno mi ostacola da quello che io credo mi darà gioia, non posso. È troppo grande dentro di me l'istinto da Dio di voler gioia, che io comincerò a avere pensieri bruttissimi nei confronti di quella persona. Per quanto non li voglio, ma non riesco a non averli, è più forte di me. E se io, oh Signore, perdonami, non voglio questi pensieri, il problema è che non sto confessando il vero peccato, sto confessando il frutto del vero peccato. Allora, mille esempi di questo. Per esempio, un marito pensa, se io posso divertirmi, io voglio passare il tempo sul computer, o con il mio hobby, o con lo sport, o con gli amici, o cose buone, non peccati in sé. E la moglie, dai, passi tempo con noi, dai, mi aiuti con questo, dai, facciamo questo. Se lui crede che fare quello che voglio mi darà gioia, mi soddisferà il cuore, allora queste richieste da parte della moglie creerà molta frustrazione dentro di lui. Se una moglie credesse la menzogna che, ma se io potessi fare come credo io, perché io capisco meglio, se non dovesse essere sottomessa, allora sarei contenta. Allora, le volte che il marito dice no, facciamo così e non è come lei voleva, per lei sarà difficilissima essere sottomessa. E magari lei stessa, oh Signore, cambi il mio cuore, voglio essere una moglie sottomessa, odia il suo peccato, quello di non essere sottomessa, ma non odia, perché neanche riconosce il suo desiderio di fare come vuole lei, perché crede che la porterà gioia. Uguali per soli, per tempo, magari figli, oppure impiegati, conduttori, oppure qualunque ruolo dove c'è autorità, nello Stato, in casa, in chiesa, in famiglia. Ma se io potessi fare come voglio io? Ah, sarebbe bello! Il mio cuore sarebbe soddisfatto. E quindi si cresce odiando le regole, avendo grandi difficoltà a accettare di essere sotto autorità, perché si crede che facendo come voglio io, il mio cuore sarebbe soddisfatto. Non sempre arriva il pensiero in modo così chiaro, ma è quello che c'è sotto. E perciò tu vedi di malocchio le persone che hanno autorità su di te. E così in ogni campo della vita. Allora, solitamente, quando confessiamo peccati, confessiamo i peccati che abbiamo commesso per ottenere quello in cui cerchiamo la nostra gioia. Quello è chiaro? Spero, ok, lo cerco di spiegare questo. Un uomo crede che ricchezze lo soddisferanno il cuore. Ok? Un uomo crede che beni materiali soddisferanno il suo cuore. Allora, ha un lavoro che paga poco. Ha varie scelte. Uno può trascurare molto la famiglia e farli quasi morire di fame e avere solo vestiti stracci, ma lui i soldi che hanno spende per sé. Quindi pecca contro la famiglia. Oppure può prendersi un lavoro, un doppio lavoro, e lui non è mai in casa, non ha tempo per leggere la Bibbia, non ha tempo per la famiglia, ma guadagna di più. Oppure potrebbe essere disonesto, cerca di frodare, di fare in modo disonesto, ingannare la gente, non paga IVA, non fa questo, per avere più soldi. Oppure potrebbe perfino rubare. Allora, in tutti questi casi, supponendo che sia credente, lui, senti fratello, vedo che tu stai lavorando 90 ore alla settimana e non hai tempo mai per la famiglia. Hai ragione, prega per me. Sì, lo so, è peccato, devo dedicare più tempo alla mia famiglia, devo dedicare più tempo a Dio. E ci vorrebbe. E magari per un mese riesce e poi torna alla stessa vita di prima. Perché non ha mai confessato. Non ha mai confessato il vero peccato. Che lui pensa che le cose materiali soddisferanno il cuore. Tanti di noi uomini crediamo che compiere i lavori soddisferà il cuore. Se posso solo compiere cose, allora mio cuore sarà soddisfatto. Trascuriamo la famiglia. Peraltro, perché crediamo alla menzogna. E magari chiedo perdono per aver trascurato la famiglia. Oppure, se io voglio compiere cose, e mia moglie, o mio figlio, o mia figlia, mi stanno di mezzo fra me e quello che voglio compiere, come vedrò chi ostacola la mia presunta gioia? Li vedrò male. Giusto? Li vedrò male. Io volevo arrivare là, e lui, lei, loro mi hanno ostacolato, li vedo male, scatto. Ho rancore dentro. Questo va in tanti esempi, quindi quell'uomo che rubava, rubava perché credeva che soldi lo avrebbe dato soddisfazione del cuore. La moglie che chiede perdono, perdonami, voglio essere sottomessa, ma non togli di mezzo il peccato, la menzogna che se potessi fare come voglio, allora il mio cuore sarebbe soddisfatto, continuerà tutta la vita a combattere contro la sottomissione, perché non sta confessando il vero peccato. Il credente che chiede perdono per l'ennesima volta perché ha sprecato tempo, anziché passare tempo nella parola di Dio. Cioè si butta nelle sciocchezze. Oh Signore, perdonami, non voglio sprecare il tempo, voglio vivere per te. Ma si trova di nuovo, dopo 2 giorni, facendo la stessa cosa. Non sta capendo il vero peccato. Perché dentro crede che sfogandosi con quelle cose daranno soddisfazione al cuore. Chiede perdono per il tempo sprecato, ma non per l'idolo del cuore. Uno che ha timore degli uomini. E importa molto quello che dicono gli altri. Qual è il peccato di cuore lì? Cosa crede? Quando uno ha timore degli altri e vuole adattarsi a quello che gli altri pensano, qual è l'idolo del cuore? Vediamo se stiamo capendo qualcosa. Quale sarebbe l'idolo del cuore in quel caso? Spiega. Andiamo avanti. Allarga un po', perché io ho bisogno di vedere il mio cuore, in senso non vago ma preciso. Qualcuno aiuta, Diego? Ottimo inizio. Come? Ok, cercare approvazione, timore degli uomini, e cercare approvazione, in che senso è un idolo? Sei lì, sei proprio lì. La Bibbia parla di cercare approvazione. O meglio dire, più biblicamente sarebbe, è un modo per essere glorificato io. Voler approvazione e voler gloria. Quindi vogliamo che gli altri notino, hai visto quello che ho fatto? Avete visto quanto sono bravo? Avete visto quanto apprezzamento tutti mi danno? Hai visto quanto ho fatto bene qui o là o quello che è? Vogliamo gloria. Vogliamo gloria perché crediamo, se gli altri mi vedono bene, allora starò bene. E vogliamo gloria per noi. Allora, questo ci porta a peccare. E confessiamo quel peccato, ma spesso non arriviamo a capire ma perché continuo a cadere in quel peccato o quell'altro peccato. Se tu ti trovi spesso peccando con lo stesso peccato, muso, mancanza di ringraziamento, scatti di ira, frustrazione, nervosismo, quasi sicuramente perché tu hai degli idoli che non stai riconoscendo e stai confessando quello che fai per ottenere il tuo idolo, ma non stai confessando l'idolo. E finché si confessa solo quello, tu confesserai quei peccati migliaia di volte o centinaia e centinaia di volte nella vita, ma continueranno a tornare. Perché stai cercando la tua gioia in qualcosa oltre a Dio. E tu pecchi per ottenere la tua gioia. O tu pecchi perché qualcuno ti ostacola dalla tua gioia. E questo è perché spesso pecchiamo. Quindi, per applicare questo, non è sbagliato volere gioia. Dio ci ha creati per la gioia. Giovanni, il Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi, come lo dice, e la vostra gioia sia completa. Allora, se Gesù dice quello, Dio vuole che abbiamo gioia. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Ok? Dio vuole che abbiamo gioia. Il problema è dove cerchi la tua gioia. Perché se Dio è la mia gioia, non mi importa. Se ho pochi problemi, Dio sa quello che sta facendo. Non è lì che troverò la mia gioia, non è lì che cerco. Non mi importa che gli altri mi trattino bene. Non importa che ho la libertà che vorrei nella carne. Non importa che ho più cose. Non importa che posso fare questo. Non importa che io ho tempo per me. Non mi importa. Mi importa Cristo. E sono soddisfatto in Lui. Quindi se tu spesso ti trovi frustrato, irritato, agitato, è perché tu stai cercando un idolo, quasi sicuramente. E non è sufficiente, chiede perdono perché, oh Signore, perdonami, non voglio scattare, non voglio non essere sottomesso, non voglio ribellare, non voglio essere egoista. Va bene, ma non è quello il peccato di fondo. Stai chiedendo perdono per un peccato che è solo un risultato dal tuo idolo. E bisogna pregare, Signore, qual è il mio idolo? Qual è il mio idolo? Voglio essere come Dio? Voglio concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, orgoglio, la superbia della vita. Riconoscere il peccato di cuore. Confessa l'idolo. Perché mi è difficile dedicare tempo alla famiglia come marito? Perché mi è difficile essere sottomesso o ubbidiente ai miei genitori o sottomesso a mio marito? Perché mi è difficile? O sotto autorità? O perché mi è difficile avere problemi, che non posso avere pace finché ho problemi? Perché mi è difficile? E lotto sempre perché sto credendo che questo o quello mi farebbe avere un cuore soddisfatto. E questa è la menzogna di Satana. Eva, disubbidisci a Dio perché vedi quello che ti darà e allora il tuo cuore sarà soddisfatto. E lei pensava, ah, il mio cuore non è soddisfatto. Era soddisfatto, ma una volta che ha creduto la menzogna non era più soddisfatto perché non stava più guardando a Dio. Posso avere tutto, girare le spalle a quello che ho, guardare quello che non ho, ed io non sarò soddisfatto. Non perché mi manca, ma perché io guardo altrove. Quindi la mia preghiera è che questo possa essere utile. Soprattutto, e credo che sia vero per noi tutti, se tu ti trovi cadendo nello stesso peccato, e lo confessi e ci caschi ancora, forse c'è un peccato di sotto che ti spinge a fare quel peccato. Magari quando uno ti riprende, tu reagisci male. Allora a quel punto c'è un peccato di sotto. Perché ti reagisci male? Perché magari tu credi, se io potessi non essere rimproverata, se potessi essere visto bene, allora sarei contento. Allora non avrai mai pace quando vieni rimproverato in quel momento. Perché tu credi la menzogna che è quello che mi farà avere un cuore soddisfatto. No, non è quello. È di camminare in comunione con Dio. E addirittura il tuo peccato ti ostacola da camminare in comunione con Dio. Quindi prego che in qualche modo Dio, con suo Spirito Santo, parlerà a ciascuno di valutare la propria vita e capire, Signore, il peccato di Eva e Adamo non era mangiare un pezzo di frutta, era di cercare la loro soddisfazione al di fuori di te. Per averla, la soddisfazione falsa che volevano, hanno mangiato la frutta. E io faccio tante cose per cercare quello che non troverò mai, se non solo in te. Se noi guardiamo la vita così, possiamo veramente confessare i nostri peccati, e confessando i peccati Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. E se confesso i peccati di fondo, Dio purifica il mio cuore in fondo e la mia vita è trasformata. Preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio per la verità che tu vuoi che abbiamo gioia, incredibile, tu hai gioia e tu vuoi che abbiamo gioia completa, tu vuoi che esultiamo di gioia. Allora quanto siamo stolti, perché molto spesso cerchiamo la gioia dove non la troveremo mai. Cerchiamo dove non solo non c'è vera gioia, ma ci ostacola da avere la vera gioia. E poi cercando la gioia nei posti sbagliati ci porta a peccare moltissimo contro di te, contro gli uni e gli altri, rovina i nostri rapporti, rovina le nostre famiglie, rovina la nostra vita. Oh Padre, abbiamo bisogno di comprendere la stoltezza, abbiamo bisogno di esaminarci per capire cosa stiamo cercando. Oh Padre, aiutaci a vedere di più il valore di Cristo e cercare in Lui la nostra gioia, al punto che anche
essendo in carcere con ceppi, anche essendo in mezzo a una fornace acceso, anche essendo perseguitati, non cambierà la nostra gioia? Questo ti prego, Padre, perché tu solo puoi soddisfare i nostri cuori. Padre, grazie per le tue verità, grazie per il cuore che hai per noi, grazie per la disciplina che a volte siamo così stolti di averne bisogno. Aiutaci a avere i cuori teneri. Ti lodo che tu sei la fonte di vera gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.